Questa storia delle simbologie più naziste che non fasciste, che un po' si evince anche dal discorso che stavi facendo. Mi chiedo se non abbia a che fare anche col discorso della superficialità di cui stavi parlando.
Lui ha scritto un libro su questa cosa che è straordinario, ve lo consiglio, io l'ho letto con molto interesse.
Le simbologie, a differenza di tanti altri strumenti, segnano le appartenenze, le identità. E può essere, come dici tu, che chi è che le usa non sa la storia, la provenienza, può essere semplicemente attratto e affascinato per ragioni estetiche o perché sapendo magari qualche cosa c'è una fascinazione del male. Il problema invece è che però i gruppi dirigenti, da molti anni, non negli ultimi tempi, adottano, usano per marchiare la loro identità simbologie che, e questo è il punto, non vengono più pescate all'interno della storia del fascismo, della Repubblica Sociale di Salò, ma che vengono pescate direttamente dentro alla storia o del collaborazionismo col nazismo in Europa o direttamente nel nazismo. Per essere breve faccio degli esempi, ma che si deducono dallo stesso film Nazi Rock di Claudio Lazzaro, perché lui a un certo punto, quando arriva al meeting di Forza Nuova a Viterbo, inquadra l'esterno. E si vede tra alcuni striscioni, ad esempio, una gigantografia che non è un simbolo, ma è un'icona di un signore che in Italia non è praticamente conosciuto, ed è la gigantografia di Cornelius Zelea Codreanu, cioè il fondatore della Guardia di Ferro rumena, che è il modello storico che Forza Nuova tenta di reincarnare in Italia, e cioè un movimento non semplicemente razzista, ma un movimento antisemita a cui noi dobbiamo dei pogrom anti-ebraici, quello famoso del gennaio del 41 a Bucarest, dove furono sgozzati alcune centinaia di ebrei e parte di questi portati al mattatoio e tirati su come delle carcasse di animali sui ganci del mattatoio. Di questo c'è una documentazione storica, anche fotografica in termini raccapriccianti, che ti dice quindi del fatto che quando si dice Forza Nuova non è che si dice una formazione che ogni tanto la spara grossa rispetto alla sua nostalgia riguardo al fascismo, ma che si identifica in un movimento che fu collaborazionista, perché poi in realtà successe anche questo, dei nazisti, ma un movimento a tutto tondo antisemita. Nel film Nazi Rock, io lo cito sempre, si vedono alcuni di questi strampalati comizi di Roberto Fiore che ad esempio dice a un certo punto noi siamo protetti da San Michele Arcangelo contro le forze del male. E San Michele Arcangelo è il santo protettore della Guardia di Ferro. E loro dicono: noi siamo stati fondati il 29 di settembre, giorno di San Michele Arcangelo. E lo dicono quando hanno alle spalle, e lo dice Roberto Fiore, quando ha alle spalle un manifesto che lui ha ripreso, forse casualmente, dove c'è scritto Tutto per la Patria, che era la sigla con la quale la Guardia di Ferro, quando c'era la monarchia costituzionale di Re Carol, si presentava alle elezioni. Ma i simboli, al di là delle icone, sono precisi. Sempre nel film di Lazzaro si vedono sventolare delle bandiere. Una di Forza Nuova, ce ne sono di due tipi, semplicissima, con la F e la N marcata. Ce n'è un'altra, in cui c'è una F di colore rosso che, sta su una N, che in realtà sembra una Z posta in orizzontale, strascicata, allargata. Quello è il dente o il gancio del lupo, che era uno degli stemmi di due divisioni delle Waffen-SS, la Das Reich e la Nederland. Ed era il simbolo della continuità anche con l'organizzazione precedente di Forza Nuova, che era terza posizione, che aveva lo stesso simbolo, il dente del lupo, solo che al posto della F aveva la T, terza posizione, che nel logo assumeva la forma del martello. Questo per due ragioni. Uno, perché nelle loro menti questa cosa riandava alle mitologie del dio Thor che col martello schiacciava i nemici, ma anche perché te lo dicevano loro, c'è su YouTube un intervento di Marcello De Angelis, che è stato tra i fondatori di Terza Posizione, che oggi fa il senatore della Repubblica, che racconta tranquillamente in questa intervista come loro avessero adottato i martelli per confrontarsi fisicamente con i propri avversari. Ma dentro le simbologie di Forza Nuova ci sono i due bastoni incrociati rossi di Borgogna, che era lo stemma della divisione Vallonia di Léon de Grelle, che è un mito sempre per questa organizzazione. Léon de Grelle è il fondatore in Belgio del movimento fascista Christus Rex, ma che soprattutto è diventato un generale delle Waffen-SS. Condannato come criminale di guerra, si era rifugiato in Spagna, è diventato uno dei principali nel dopoguerra teorici e riferimento neonazisti, è un negazionista. Ha scritto il famoso libretto, che è anche rintracciabile in Italia, non tradotto da molti anni, Lettera aperta al Papa sulla truffa di Auschwitz. Se uno gira nei siti internet di Forza Nuova può comprare le magliette di Codreanu, le spillette della divisione Vallonien, può comprare molte cose relative alla Croce Celtica. Sulla Croce Celtica c'è il fatto che tutti i ragazzi di estrema destra la usano, la disegnano e i dirigenti barano tranquillamente sulla storia politica della Croce Celtica, perché è vero che la Croce Celtica è un simbolo religioso delle chiese cristiane del nord, è vero. Roberto Fiore ti dice: è il segno che apparve a Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio, con questo segno vincerai. Ci sono poi tutti i neopagani del neofascismo che dicono: no, questo non c'entra niente, è un simbolo preso dalle mitologie nordiche, la ruota del carro del dio sole. C'è una storia politica invece della Croce Celtica, ed era la mostrina della divisione Charlemagne, dei volontari francesi nelle SS. Per i neonazisti di tutta Europa, divisione mitica, perché di non tedeschi che combatté l'ultima battaglia a Berlino attorno al bunker di Hitler, dove si fecero anche fucilare una parte di questi perché non si arresero neanche all'ultimo minuto. Ma arriva come simbolo politico in Europa da questa storia e diventa il simbolo di tutte le organizzazioni neofasciste francesi nel dopoguerra. I governi francesi, a differenza dei governi italiani, sciolgono a ripetizione queste organizzazioni neofasciste, anche perché alcune, come Jeune Nation, che aveva la Croce Celtica, fece un attentato al Parlamento, dinamitardo, e quindi... Ma il neofascismo francese discende da questa storia, anche perché molte formazioni sono di reduci della Charlemagne, e la Croce Celtica poi a un certo punto diventa il simbolo importantissimo dell'unica vera internazionale nera, al di là delle paccottaglie che sono state messe in giro che è esistita, che è l'OAS, l'Organisation de l'Armée Segrète, cioè quella struttura, peraltro internazionale, che era nata tra settori dell'esercito francese, estrema destra francese, per impedire l'indipendenza algerina. E l'OAS, secondo gli storici, non tirava petardi, fa 2700 vittime almeno, di cui 2400 algerini, usa il terrorismo come arma di lotta politica, l'assassinio, tenta di ammazzare De Gaulle in più attentati, fa l'insurrezione ad Algeri che prende per alcuni giorni, e se voi andate a vedervi le fotografie dell'insurrezione di Algeri c'è la Croce Celtica sulle barricate disegnata sui muri, e arriva ad essere un simbolo per questo anche in Italia, per il percorso delle organizzazioni politiche che sostengono l'OAS. In Italia è Ordine Nuovo che fa da supporto politico e logistico all'OAS, politico e logistico, perché alcuni dei terroristi dell'OAS vengono protetti in Italia nelle basi di Ordine Nuovo, dagli uomini di Ordine Nuovo. Uno in particolare famosissimo, che si chiamava Sustel, fu ospitato, protetto nella propria latitanza a Milano e nelle parti del nord Italia dagli uomini di Ordine Nuovo, e in solidarietà e per come dire, livelli di vicinanza arriva in Italia la Croce Celtica per questa via, che è la via che però ha un suo percorso che dovrebbe essere ricostruito per capire, e concludo rispondendo a questa domanda, che l'assunzione di tutta questa simbologia non è un fatto casuale, è un fatto di identità, e viene fatta questa cosa magari negando un certo tipo di approdo, ma ammiccando a quel tipo di approdo, per cui al loro interno, nelle loro riunioni, questo tipo di utilizzo è fatto a ragion veduta, non è un fatto assolutamente casuale. Io ho parlato di alcuni simboli, ma potrei parlare della Lebenrune, che viene utilizzata da Forza Nuova nelle battaglie contro l'aborto, il simbolo dei Lebensborn, quello dove si facevano accoppiare le SS con le, pure, con le donne di pura razza ariana per costruire l'uomo nuovo. Hanno prodotto attraverso i Lebensborn decine di migliaia di infelici attraverso questo sistema, non solo in Germania, in Norvegia. Si potrebbe parlare dei loghi che vengono adoperati dalle case editrici di estrema destra, la Ritter, che è una casa editrice importante, milanese, fondata da Maurizio Murelli, un personaggio che è stato condannato a 12 anni per aver tirato la bomba uccidendolo a un agente di polizia durante una manifestazione del MIS nel 1973. Il logo è un pugno corazzato che è lo stemma della 17ª divisione delle Waffen-SS, e cioè non si piglia più la svastica, perché sarebbe come scoprirsi, si pigliano tutti questi segni a comporre un'identità che è quella del neofascismo odierno, che in realtà si sovrappone con il neonazismo. Cioè succede questo fatto che secondo me non deve essere sottovalutato, perché non è un fatto astratto, perché quando tu assumi una certa identità ti metti su un piano inclinato. Peraltro, quando Lazzaro parla delle aggressioni e quindi tu hai un esercizio della violenza in cui ti senti libero di esercitarla contro quelli che ritieni i diversi, le zecche o quelli che suonano il bongo, è perché dentro di te, insieme a tutta questa simbologia, ha anche introiettato il, come dire, quelli che già quelle simbologie utilizzavano nel loro passato. Quindi non è un fatto di identità grafica o estetica, è un fatto anche di contenuto. Poi se volete lo possiamo anche approfondire.
Una riflessione velocissima, una domanda. De Gaulle, che non era certo un uomo di sinistra, guidava le forze di liberazione francesi. Arriva la liberazione, la Francia mette un comunista, André Malraux, a dirigere il Ministero della Cultura. Nascono le Maison de la Culture. Italia. L'Italia è uno Stato. È capace di far votare la gente di sinistra, un moderato, pur di sconfiggere Le Pen, come è accaduto in Francia? Domanda. Noi abbiamo una bandiera, che è la Costituzione nata dalla Resistenza. Le forze di sinistra sono capaci di coagularsi, secondo voi, su questa bandiera e iniziare una grossa battaglia democratica per far diventare questa nazione uno Stato democratico davvero?
No, chi vuole rispondere di voi? No, no, io, ma era me la domanda, eh? No, no, a tutti, no, io ho già parlato, rispondete.
No, voi. Risponderò nel mio intervento, facciamo rispondere a lui.
La bandiera italiana era la bandiera che usavano i partigiani. Poi questa cosa, come altre, se ne sono appropriate la destra. Ma anche l'inno, che a molti non piace, l'inno di Mameli, non era l'inno utilizzato dai fascisti, avevano la marcia reale. L'inno è un inno repubblicano che è stato utilizzato in Italia, adottato in Italia nel 1948. Pochi lo sanno che la bandiera e l'inno di Mameli dovrebbero appartenere, al di là che piacciono o non piacciono, al di là di qualsiasi critica del nazionalismo come possibile pericolo, appartengono a un altro tipo di storia. Io credo che più che gli inni e le bandiere, quello che tu dicevi prima è la cosa più importante, cioè la Costituzione è in realtà l'elemento di identità a cui noi dovremmo pensare identificarci per una battaglia antifascista, e non semplicemente antifascista, ma di conquista e non solo di difesa di libertà democratiche, che oggi sono minacciate non dal fascismo alle porte, non dalle teste rasate, ma da una involuzione tipica da regime, di cui abbiamo una serie di passaggi ormai già avvenuti e non conosciamo ancora quali potrebbero essere le prossime tappe. Quindi è la Costituzione, credo, non solo perché al di là di quello che possiamo dire è una delle migliori in un paese democratico occidentale capitalistico, ma perché ha dentro di sé alcuni fondamenti e alcuni valori che io ritengo inalienabili per chi si vuole ritenere democratico e antifascista. Quindi poi noi abbiamo già perso la bandiera. Non so, voi sapete che il giornale dell'Ampi si chiama Patria? Ci sono gli spot di Ignazio La Russa in cui si dice: eravamo in pochi una volta a chiamare il nostro paese a patria, adesso siamo la maggioranza. Perché loro hanno piano piano conquistato, in modo anche, come dire, insidioso, termini, riferimenti di un paese che è stato costruito col sangue dei partigiani. Non a caso i partigiani hanno da sempre la loro rivista che chiamano Patria, perché i ragazzi che hanno combattuto nella Resistenza morivano per la bandiera italiana, non morivano per altre cose, ritenendo di restituire l'onore alla propria patria. Però queste possono essere cose retoriche, che possono anche non piacere. Io credo che sia la Costituzione la cosa principale attorno alla quale potremmo riconoscerci.
Adesso parlo io.